ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.
Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, anche questo lunedì, anche questa settimana vi tocca la Juve in gol solo su Radio Bianconera, con Manuel in cabina di regia per i vostri vocali. Sono qua per i vostri testuali, come sempre li mettiamo insieme, facciamo una bella marmellata black and white. La Juve gioca bene, si divora 8 palle gol ma perde. Siete contenti? Ealing parte bene ma cala un po', Chiesa forse il migliore in campo, Nonge forse il peggiore ma è giovane, il cambio di Allegri che l'ha messo poi l'ha tolto, le discussioni sulla ribattuta del calcio di rigore dove non entriamo in area, ma soprattutto quello che continuiamo a lasciare per strada, le colpe dell'allenatore, perché sicuramente anche oggi ne avrà, dite la vostra, ma soprattutto ha parlato anche il procuratore di Nonge Bonde. Ha parlato prima il procuratore di Allegri, il giorno prima, ma dopo la partita ha parlato anche il procuratore di Nonge Bonde, che dice ha cominciato bene il match, è lui che fa quel passaggio che inizia l'azione con cui Chiesa segnerà il gol del pareggio, è stato commesso un errore che lui accetta pienamente in una partita di questa portata. Anche al più grande dei calciatori può capitare di sbagliare, quindi non è il primo e non sarà l'ultimo. Joseph è un giocatore giovane con una lunga carriera davanti e se continuerà ad apprendere attraverso i momenti belli e quelli brutti, è un ragazzo con una mente molto forte. Adora il club, ama i tifosi, rispetta il mister e continuerà a lottare e dare tutto per la Juventus. Ringraziamo inoltre tutti coloro che ci hanno fornito il loro supporto. Nella seconda parte troveremo mister Gatta, andremo sui voti, gli chiederemo anche di questa, diciamo, situazione dove Allegri ha messo Nonge e poi lo ha tolto. Ma comunque è così, ragazzi, dobbiamo farcene una ragione. Con i giovani funziona così, si va su e si va giù. Su bianconeranews.it, che vi ricordo sempre di scaricare mentre io approfitto per accendere la luce, così illuminiamo un po' anche il nostro percorso odierno. Attenzione, bella atmosfera come sempre allo stadio Maradona, il solito pubblico da cui prendere esempio, ricordiamoci le parole di Gravina. Vediamo su Bianconera News cosa ci raccontano. Scene da calcio dilettantistico ieri sera nella tribuna VIP dello stadio Maradona. Al gol decisivo del Napoli, segnato da Raspadori, alcuni tifosi, tra virgolette, rigorosamente, tra virgolette, invece di esultare per la propria squadra, si sono scagliati contro Cristiano Giuntoli e gli altri dirigenti della Juventus con insulti vergognosi. Ma guarda un po', si è rischiato addirittura il contatto fisico e sono dovuti intervenire, come sempre, gli addetti alla sicurezza. È un bell'ambientino. Per quanto riguarda invece Nonge Bonde, io direi al ragazzo e al suo procuratore: dovete stare molto tranquilli e sereni, anche perché quello che tutto il mondo ha fatto passare come una vostra grande sciocchezza in realtà non è nulla. Perché in Napoli-Inter Acerbi ha fatto lo stesso su Osimhen, era la stessa area di rigore e ci hanno spiegato che il VAR non poteva intervenire, mentre ieri è intervenuto, B, che non era calcio di rigore e quindi anche ieri non era calcio di rigore. E quindi volevo dire una cosa ai sostenitori partenopei: ci avete un po' farfugliato la partita, perché voi direste così a parti invertite. Ma com'è sta storia? Com'è che avete vinto con un rigore che invece in un'altra partita non vanno dato e non è successo niente? Non c'è stato caos? Com'è sta storia? Come vi sareste comportati voi a parti inverse? Lo sappiamo. Anche perché, oltre al fatto che avete vinto e che avete un rigore che l'altra volta non andate e stavolta danno, oltre al fatto che noi abbiamo preso 3 gialli in 20 minuti assurdi, oltre al fatto che è stato dato un giallo a Vlahović giustificato dall'arbitro come fallo di gruppo tipo di squadra a pallacanestro con l'unico diffidato, cioè Juve-Atalanta la prossima partita, tac, chirurgico Vlahović la salta, come vi sareste comportati a parte invertite? Forse come ieri, che avete vinto una partita dove noi abbiamo dominato nelle occasioni, dove gli episodi sono contrari a noi e dove ho sentito parlare di tam tam, esplosione nelle radio napoletane perché c'era un rigore non dato a Kvaratskhelia. che è lui che fa fallo su Cambiasso, si vede la maglia di Cambiasso deformata. Ah, poi abbiamo sentito anche quella carina su Bremer, che subisce fallo da Osimhen, dopo lo fa lui, prende il giallo, la punizione contro, su azione dove il fallo era per la Juve, e andava pure punito con il rosso, secondo loro. Che meraviglia! Ma è un esempio da seguire, diceva Gravina. Prima di sapere che aveva il dossieraggio illegale anche lui, e forse l'avesse saputo prima, magari avrebbe detto dell'altro. Perché qua, zitti zitti, quatti quatti, sembrano quasi non volersi occupare di questo dossieraggio illegale che guarda un po'. Ha riguardato, come ci spiegano dalla Procura di Perugia, esponenti di un po' tutti i mondi. Indovinate, nel mondo del calcio, chi ha subito un dossieraggio illegale? A parte Gravina, Agnelli, presidente della Juventus al tempo, Ronaldo, giocatore della Juventus al tempo, Massimiliano Allegri, in orbita Juventus da 10 anni. Ma guarda un po', e iniziano a uscire anche indiscrezioni su quelli che potrebbero essere, vedremo nei prossimi giorni. Noi, come sempre, ci atteniamo a quello che accade, poi semmai commentiamo dopo, non facciamo killeraggio mediatico, vedremo cosa accade. Però iniziano a circolare nomi di colleghi che avrebbero, no, come dice la procura, chiesto illegalmente, a questo punto pare di capire, dei dossier che andavano nel privato per poi pubblicare, fare inchieste, dal punto di vista legale non proprio consone. Ebbene, iniziano a circolare dei nomi e improvvisamente ancora non si sanno bene, però pare che, diciamo così, non siano proprio dei grandissimi gobbi, non sono dei grandi sostenitori della Juve questi colleghi che hanno usufruito di dossieraggio illegale per parlare di Allegri, Ronaldo, Agnelli e quindi della Juve. E già la categoria è insorta, perché dice vabbè, ma non è che si può limitare la libertà di informazione, certo. Tu prendi una società a caso, la Juventus, la spii, la insegui, ottieni documenti in maniera non legale, lì tra virgolette sputtani, perché questo è, perché sai, tu, ognuno di noi, se viene per 10 anni sottoposto a intercettazione, no, e si va a scavare nel suo privato illegalmente, una parola fuori posto, magari un vaffa a un collega verrà fuori dall'intercettazione. Quindi tu alla fine, con tutto questo bel materiale, sputtani e cerchi di disintegrare ancora una volta la società Juventus, e apriti cielo, ma quello è libertà di pensiero, voglio dire, di opinione. Mica vorrei limitare la possibilità dei giornalisti di esprimere liberamente, seppur illegalmente, il loro pensiero. Che bel mondo il nostro paese, cari fratelli e care sorelle, black and white. E naturalmente il nostro programma preferito, al di là della partita della Juventus che seguiamo e che seguite tra l'altro in tantissimi su Radio Bianconera, bravissimi, anche colpo di tacco di questo weekend, so che è andato per la maggiore. Il nostro programma preferito, dicevo, a parte la partita, naturalmente è Open VAR, che questa notte ci ha deliziato, perché intanto Rocky si è già espresso, quindi ancora prima di sentire, perché l'audio di Napoli non l'abbiamo sentito ieri, Sai, un po' qui, un po' quelli della settimana prima, un po' quelli di questa giornata, magari il Napoli quella dopo, che ci siamo dimenticati un po', magari lo sentiamo la prossima settimana. Però Rocky ha già fatto sapere che sono contenti, sono molto contenti dell'arbitraggio di Napoli, e ci mancherebbe altro, come non essere contenti di questo fantastico arbitraggio. Ha vinto il Napoli, ci mancherebbe altro che non siano contenti. E poi dopo è andato un po', diciamo, qua e là a interpretare Inter, Atalanta e Lazio Milan. La particolarità del pensiero del nostro designatore a questo giro è questa qua, tra le tante cose che ha detto e che ha valutato, è questa: riguarda l'arbitro Di Bello. Attenzione, l'arbitro Di Bello, indovinate, era l'arbitro di, dai Manuel, Di Bello, arbitro di Juve, Di Bello, Juve, Bologna, indovinate esattamente, l'arbitro di Juve Bologna, quello per cui Rocky, ricordate, al venerdì, no, è andato in conferenza a dire gravissimo errore, rigore non dato a Bologna, gravissimo, poi c'erano quelli prima per noi, ma fa niente, comunque gravissimo errore. E invece qua l'arbitro Di Bello, dice Rocky, è da recuperare, è molto affranto, è dispiaciuto, gli ha mandato un messaggio, capisce le dinamiche del campo, Rocky, e poi non vorrei mica per un paio di errori precludere, no, quella che è stata un'annata così meravigliosa. Che meraviglia della serie, non ci possono sorprendere con effetti speciali, e invece ad ogni domenica che si gioca il campionato ci sorprendono proprio con effetti speciali. Vediamo un po' se mi sorprendete voi da casa fino alla fine anche a voi. A proposito, tirano fuori anche Mandragora, qui andiamo un po' a pescare nel torbido. Credo che sono cose diverse, dice Claudio, perché Acerbi è stato visto e giudicato non rigore, magari sbagliando, e il VAR non poteva farci nulla. Ieri l'arbitro non ha visto, per questo è lecito l'intervento del VAR. Ma tu come fai a sapere che ieri l'arbitro non ha visto, mentre l'altra volta ha visto, visto che il VAR l'altra volta non è intervenuto? E soprattutto come mai, a parte il fatto che il fallo di Nonge e il fallo di Acerbi Osimhen sono due falli che o dai rigori tutte le partite, non dai rigori mai, tanto per intenderci di com'è il gioco del calcio, ma come mai la moviola dello stesso giornale ci spiega che lì non era rigore mai e qua è netto? Come mai non ci sono mai delle vie di mezzo quando con le stesse squadre cambiamo noi con gli altri? È una cosa un po' particolare, secondo me. Gigi invece da casa scrive: quando ti dico prega per il quarto posto, ridi ancora? Io non ho mai riso di queste cose, Gigi. Certo, se Giuntoli avesse preso un rinforzo vero e sano, anziché un ragazzino che non sposta niente, è un infortunato, magari avrebbe aiutato. Ma sembra che Giuntoli non si possa criticare, perché Gigi Giuntoli non si può criticare? Tutti si possono criticare, ci mancherebbe altro. Chi ha mai detto che non si può criticare? Adesso è facile per i nostri tifosi prendersela con Nonge Bonde. Prima vogliono i giovani, poi quando sbagliano non vanno più bene, eh? Quante partite hanno sbagliato i giocatori di esperienza? Alessandro ci ha fatto perdere la Supercoppa italiana contro l'Udinese, poi ha fatto l'asse per il gol dell'Udinese. Dice Giuseppe da Musolino, juventino sfegatato, forza Juve anche a te. Mentre Francesco da Sinise aggiunge: volevo un parere su questo dossieraggio perpetuato ai danni di Andrea Agnelli e vertici societari bianconeri, e se c'è una qualche correlazione con le inchieste subite. Caro il mio Francesco, c'è sempre da mettere insieme tutte le cose, perché ribadisco, se tu metti sotto intercettazione per 10 anni una società e in più alcuni personaggi subiscono anche dossieraggio illegale, è evidente che un minimo qualcosa può venire fuori a cui attaccarsi. Pensa se lo facessero con le altre squadre, due a caso quelle di Milano. Terry dice: buon inizio settimana anche a te, cara Terry. Devo metabolizzare, è tutto l'inizio del 2024, perché insomma in effetti è un po' da incubo. Quanti punti persi per strada, domenica arriva l'Atalanta super arrabbiata, sempre con noi sono super arrabbiati, sinceramente non riesco neanche più ad arrabbiarmi, solo amarezza, preoccupazione, da meno 2 a meno 15, dice Terry. Lo so Terry, ma non ti preoccupare che alla fine di quest'annata non si ricorderà mai più nessuno né i nomi degli arbitri né gli episodi né di quello che è successo quando la Juve era lì che combatteva punto a punto. Sparirà completamente tutto, ma non solo, perché è andato avanti anche dopo. Tutte le giornate c'è sempre un qualcosa così, nel dubbio, perché non si sa mai. Ma stai serena, lo dico a te e lo dico anche all'amico Gigi: noi in Champions ci qualifichiamo, state sereni, non vi preoccupate, almeno quello lo portiamo a casa. Alessio da Caserta dice: vedere il Napoli al mondiale per club, già questa cosa gli dà fastidio. Ma lo dico a te Alessio e anche ad Aurelio: ci andiamo noi al mondiale per club, tranquilli. Antonella scrive: a me di giocare bene e perdere non mi sta proprio bene, voglio vincere giocando male, ma vincere del tipo come contro Verona, Frosinone e Monza. Guarda, ti sposerei in un'altra vita, perché sono già sposato, Antonella, e anche te. Alessio da Caserta dice: ma nessuno ha qualcosa da dire ai De Laurentiis Boys? No, perché la situazione lì un po' è sembrata... Ah, tra l'altro si è anche lamentato della TV da cui prende i soldi, non gli vuole più mandare i tesserati. Ma è un esempio da seguire, l'abbiamo visto questo Napoli-Juve, esempio da seguire calcistico, di civiltà del pubblico, di società, è tutto un... tutto un grande esempio da seguire come sempre. Gianni dall'Abruzzo scrive: ma mi spiegate come mai l'arbitro a un metro mima di continuare ad un metro, scusami, lo rileggo bene. Mi spiegate come mai l'arbitro ad un metro mima di continuare perché per lui non c'era nessun fallo, poi chiamato dal VAR a rivedere l'azione cambia idea? Ma se lui dice che non c'è nessun fallo, non l'ha visto evidentemente, no? Come mai lo richiamano e l'altra volta no? Gianni scrive: ma l'ammonizione ad USA non è scientifica, è l'unico diffidato ammonito. Ma al di là di questo che fa sorridere, no? Per non dire altro, ma quando un arbitro va in faccia a Vlahovic a dirgli tre falli ha subito Kvara, che Vlahovic è il primo che fa, a parte il fatto che può subirne anche 200 di falli, mi sembra Leao l'altra volta del Milan, ricordate in televisione, no? I 44 falli che per erano 4, ce n'era uno da giallo e Gatti ha preso un giallo. Qua se gli fai tre falli e nessuno è da giallo non devi prendere il giallo, ne puoi fare anche 33 di falli. Il gioco del calcio è un gioco di contatto, si fanno i falli. Nessuno ha detto che per esempio Miretti ha subito un fallo da giallo e al giocatore del Napoli non è stato un giallo dato, giusto? No, perfetto. Allora, ma a parte questo, ma cosa c'è? C'è il fallo di squadra, siamo nella pallacanestro? Cioè ogni tre falli per un giocatore avversario, anche se sono tre giocatori diversi, va ammonito l'ultimo. Ma che regolamento è? Ma da dove l'ha tirato fuori? Mariani. Ma signor Mariani, sta regola da dove l'ha pescata? Premesso che il rigore c'era, dice un nostro tifoso, ma a me quel che dà fastidio è che a parti invertiti si sarebbero arrampicati sugli specchi per dimostrare che non c'era. E non è vero che bisogna far finta di niente, perché negli anni tutto ciò ha portato questo clima di odio nei nostri confronti. Bravissimo. Claudio da Torino dice: non può essere che con Alcaraz e Miretti si giochi meglio che con Rabiot e McKennie. Anche se gli ultimi due tecnicamente sono meglio, ma i primi due forse sono più funzionali. Oppure io ti dico, Claudio, può essere che invece a Napoli la squadra, indipendentemente da Rabiot, McKennie, Miretti, Ling Junior o Nonge Bonde, probabilmente la squadra a Napoli ha avuto un atteggiamento bello, aggressivo, come altre volte ha provato a fare e non ha poi fatto, se non per pochi minuti, e ha fatto tutta la partita così, perché si può fare. Il problema è che poi alla fine, se tu sbagli 8, non occasioni da gol, 8 gol fatti, perdi la partita. E allora vediamo di trovare una via di mezzo con qualche equilibrio in più. Magari vediamo di non avere 8 occasioni clamorose da sbagliare, magari vediamo di averne 3 di cui una facciamo gol e forse la partita la portiamo a casa, invece che come sempre farci della filosofia e poi in questo caso perderla. Ma tanto come la giri che come non la rigiri, si sa che la colpa è soltanto di uno. Alessio da Caserta dice: ieri purtroppo compleanno amaro per la mia Juve, auguri in ritardo, ma fatemi capire, a parte invertita avrebbero dato un rigore così conoscendo gli arbitri? Non credo, sai, però può essere solo una mia impressione, direi suffragata dai fatti di questo campionato. Però Stefano da Vicovaro dice: ieri sera solo tanta sfortuna. Adesso dobbiamo stare uniti, cercare di finire questa stagione il meglio possibile, poi a fine stagione vedremo. Ecco, quello, devo dirti la verità, è la cosa che a me in questo momento preoccupa di più. Io vedo del grande immobilismo in società, compreso il direttore tecnico. E quindi questi continui richiami, nel caso dell'allenatore o del suo procuratore, dal punto di vista, no, di questo famoso contratto dell'allenatore, ma io immagino anche dal punto di vista dei giocatori, che però non hanno, diciamo, no, procuratori che si mettono a fare interviste e a dire che succede, cosa succederà. Però mi sembra che questo immobilismo sabaudo che ha avvinghiato la nostra società in questo quasi inizio di primavera è un po' preoccupante. Sarebbe il caso di iniziare a comunicare la Juve che verrà. La Juve che verrà ancora Allegri in panchina? Sì, no. La Juve che verrà avrà un rinnovo a Rabiot? Sì, no. La Juve che verrà avrà ancora Vlahovic, Chiesa con i contratti spalmati? Sì, no. La Juve che verrà rinnoverà chi è in scadenza, da Rugani agli altri? Sì, no. La Juve che verrà avrà dei soldi per comprare un giocatore da 80 milioni? Sì, no. La Juve che verrà dovrà vedere il direttore tecnico munirsi di grande fantasia, cercare dei parametri zero? Sì, No. Insomma, qual è la Juve che verrà? Perché al momento non si capisce ancora. La Juve che verrà continuerà in questa linea del silenzio? Sì, no. La Juve che verrà si lamenterà con tutto quello che ha subito anche dagli arbitri? Sì, no. La Juve che verrà si lamenterà all'interno per farlo sapere all'esterno? Sì, no. La Juve che verrà tutto accetterà? Sì, no. La Juve che verrà sarà ancora di Elkan o di qualcun altro? O sì o no? Ci fate cortesemente sapere qualcosa, perché io credo che i nostri tifosi, al di là delle loro discussioni interne, vorrebbero sapere quale sarà la Juve che verrà. Sentiamo un vocale da casa, Manu.
Ciao Claudione, guarda, amareggiato però confortato dalla prestazione ieri. I ragazzi sono stati bravi, no, certamente non hanno capitalizzato, ed è questo è il perché, si spiega il perché abbiamo bisogno di un allenatore come Allegri per far crescere questi giovani, perché non hanno ancora capito quanto pesa la maglia della Juve.
La maglia della Juve purtroppo pesa molto. Purtroppo per fortuna, perché chi è intelligente capisce la fortuna, chi un po' meno vede solo invece il problema. Ricordiamoci, scrive da casa un nostro amico, che la Juve di Pirlo è andata a perdere a Napoli contro una squadra che gli mancavano molti giocatori, tra i quali Koulibaly, Manolas, Mertens, con un rigore procurato da Chiellini, mezza gomitata, mezza presa di posizione più che gomitata, nonostante abbiamo avuto molte occasioni da gol. Quindi per me siamo stati molto sfortunati, ritengo solo due occasioni sbagliate, perché la terza, solo due occasioni sbagliate da Vlahovic, vabbè, sì, puoi aver ragione, forse il palo diciamo che non lo è, un po' sfortuna magari, e l'ultima di Rugani, beh c'è anche quella di Cambiaso, io do la colpa al mister solo per il cambio di Nonce, dice Arthur. Questo argomento poi lo trattiamo dopo con mister Gatta, mentre Stefano da Firenze dice, beh Allegri, colpa di Allegri ovviamente, perché gli ha detto a Vlahovic di sbagliare tre reti, a Nonce di fare il rigore, dai ma non scherziamo. Sentiamo un altro vocale.
Ciao Claudione, Arturo da Ragusa. Niente, ieri migliore Juventus degli ultimi due anni, o quantomeno degli ultimi mesi, che perde immediatamente una partita che abbiamo dominato, partita maledetta. E quello che ti sto per dire non è uno scherzo, Allegri secondo me ieri è stato il migliore in campo, in assoluto, ripeto, uno scherzo. Andiamo avanti così che ce la facciamo tranquillamente a beccarci il secondo posto. Ciao ciao!
Ciao anche a te, chiudiamo la prima parte della Juve in Gol con questo messaggio di grande preoccupazione di Marco da Richmond, che ci chiede, oh ma che rientra domenica? C'è Mili, Marco, c'è Mili, oh, ma qualcuno di voi ha pensato anche a, no perché una volta in, eravamo in, hanno giocato, eravamo in difficoltà e hanno giocato Bernardeschi e Chiesa, falsi nuove.
La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. La Juve in Gol.
Tantissimi messaggi, tantissime domande che tra poco giriamo anche al nostro allenatore preferito mister Gatta, Andrea da Barcellona, che scrive, oh, vedendo che a un certo punto abbiamo giocato col 3-3-4 e senza errori, forse oggi si parlerebbe di impresa, non credi che Allegri abbia l'intenzione di rischiare di più? Da qui alla fine campionato, Ealing non è dispiaciuto ieri, però poi le maggiori occasioni le ha avute nella prima parte, voglio dire, quando giocava col 3-5-2 solito. La cosa più bella di ieri sera, scrive Gianluca da San Marino, è stata l'esultanza di Chiesa che cercava Allegri probabilmente per dedicargli il gol, e il trascinatore Vlahovic che prende Chiesa per la maglietta per farlo rientrare subito in campo per non perdere tempo e rincorrere alla vittoria. Questo è lo spirito che ci vuole. Ecco, tra l'altro ieri sera, dopo il pareggio, non accontentandoci e andando all'assalto per vincere, alla fine l'abbiamo persa, quindi vedi il calcio. E dopo abbiamo anche avuto tra l'altro l'occasione per pareggiarla con Rugani, quindi il calcio è anche un po' questa roba qua. Le occasioni le hanno sbagliate tutte, scrive Mauro da Parma, ma lei ha sbagliato le sostituzioni, questo è tanto grave, vedi, ha sbagliato anche ieri le sostituzioni. Se la società dirà qualcosa, sì, lo farà forse solo a qualificazione Champions matematica. Questa è l'idea di Alberto dalle colline del Monferrato. E poi ancora Luigi che dice: ma perché nessuno fa domande a un membro della società sul mutismo della Juve, che ci costa trattamenti arbitrali e processi inventati per danneggiarci? Ma tanto, anche se gli fai le domande non rispondono, e quindi capisci bene che è inutile ormai fargliele a questo punto, direi. Mentre Stefano dice: sono immobili perché stanno aspettando la certezza di andare in Champions e al Mondiale per club. Ho capito, però a furia di non muoversi poi finisce la stagione, forse diventa anche un po' tardi, qualche mossa in anticipo bisognerebbe anche farla. Rossella da Ferrara si domanda: ma se l'aggressione vergognosa che hanno subito i nostri dirigenti fosse stata a parti invertite, cosa succedeva? Non lo so, secondo te cosa succedeva? Come minimo ci squalificavano lo stadio, oltre ovviamente alle interferenze parlamentari, alla scorrettezza di una società che dovrebbe dare l'esempio, al dipingere la Juve come la male del calcio italiano. Succedeva un po' questa roba qua, ma tante cose potevano succedere, ma in questo momento deve succedere soltanto una cosa, miei cari, e cioè: fratelli bianconeri e sorelle bianconere, è con noi come tutte le settimane a grande richiesta il nostro allenatore preferito, mister Mario Gatta, nonostante Gatti non abbia giocato. Mister, buongiorno.
Ciao Claudio, ciao a tutti.
Sei contento di aver giocato bene o perso, o sei un po' arrabbiato?
Ma sai, questa è molto difficile da analizzare questa partita, perché io ti devo dire che la squadra mi è piaciuta parecchio, e poi purtroppo negli ultimi 16 metri abbiamo fatto degli errori gravi che ci sono costati la partita. Gli errori sono stati errori individuali, qualcuno l'abbiamo fatto anche in fase difensiva. È un peccato.
Ma si può arrivare a una via di mezzo? Te lo chiedo perché la chat è impazzita su questa partita. Si può arrivare a una via di mezzo, cioè tra giocare una partita non all'altezza e pareggiarla e perderne una dove si gioca bene? Esiste nel calcio una via di mezzo, un equilibrio da raggiungere o no?
Ma il calcio è il gioco del diavolo, perché hai visto, in una settimana abbiamo vinto una partita che forse non meritavamo di vincere contro il Frosinone all'ultimo secondo, e ne abbiamo persa una che invece meritavamo sicuramente di vincere, perché anche il pareggio sarebbe stato un risultato stretto per questa partita, per quello che sono state le occasioni limpidissime che ha avuto la Juventus, no? Cioè, io non sono un amante delle statistiche, cioè nel senso che le statistiche vanno sempre lette, quando io vedo possesso palla 70-30 va sempre contestualizzato che
no, guarda,
tipo
su questa
di possesso
cosa
palla.
Ti seguo subito, mister, perché è una roba che io a me spiace, per tutti gli statistici, ma è una roba che non sopporto, perché ieri, finita la partita della Juve, se uno non l'ha vista e tu gli dici, le sai le classiche, ecco le statistiche: 70% sì, di possesso palla del Napoli, tiri del Napoli in porta 3, della Juve 1, ho capito, ma se io ho 8 palle gol e invece che tirare in porta le sparo alte, io ho avuto 8 palle gol. Se gli altri fanno 7 tiri in porta dalla distanza mozzarella centrali, non sono palle gol preoccupanti. Quindi, per dar l'idea di come una squadra ha avuto dominio nella partita, bisogna guardare le palle gol, le occasioni da gol. Basta con sta roba del possesso palla e dei... perché guarda che qualcuno ieri mi ha detto: ma ha tirato più in porta al Napoli. Ha tirato più in porta al Napoli, 8 palle gol solari mi sono mangiato.
No, ma io l'ho detto ieri sera nel post partita, no? Non avevo ancora le statistiche, però ho detto: la cosa allucinante è che ci saranno delle statistiche dove dicono che la Juve praticamente non ha mai tirato in porta, perché ha sempre tirato fuori, cioè è arrivata, esatto, sempre lì, cioè, ma le occasioni da gol sono state clamorose, cioè io penso 4 occasioni Vlahovic, l'ultima è un'occasione l'ultima, perché va quella che gli para il portiere, è un'occasione. Le prime 3 non sono occasioni normali, sono occasioni gigantesche. L'occasione di Rugani alla fine è un'occasione gigantesca. Cambiaso. Quella di Cambiaso è un'occasione gigantesca, e in tutte le volte solo con Vlahovic abbiamo preso la porta sul palo, se no le abbiamo tirate fuori. E, ecco, da questo punto di vista forse bisognerebbe essere un po' più determinati, ma non c'è, io e te oggi ci siamo già sentiti, abbiamo fatto già una diretta, quindi tante cose ce le siamo dette. E,
dammi un voto alla mira dei nostri giocatori.
Un voto, ieri la mira è stata 1-0, cioè voglio dire, avere tante palle gol e non beccare mai la porta è incredibile.
Ma posso chiederti, scusami, da allenatore, in settimana c'è stato un allenamento, tra l'altro anche aperto, della Juventus, e si sentiva Allegri che diceva, oh, ma i gol li dobbiamo fare, no? Perché anche in allenamento sti ragazzi, la mira è un po' scarsa. Cioè, com'è che si allena la mira? Cosa dobbiamo fare? Perché qua adesso, al di là delle occasioni incredibili col Napoli, ma in tutte le partite c'è almeno un gol incredibile sbagliato.
Sì, però, attenzione, sono delle io sai che sono situazioni diverse, nel senso la Juventus in tante partite ha creato meno di quello che ci aspettavamo, no? Però ha creato, però un po' meno di quello che ci aspettavamo, no? Magari ha due palle gol clamorose, ok, tu dici sì, però ne ha due, non è facilissimo fare gol se hai solo due palle gol. Questa volta ne ha avuto un'eternità, cioè questa è una sconfitta molto
e come
diversa.
Te lo spieghi che li sbagliano tutti?
Spiegarlo non è facile, non è sinceramente facile, cioè non è certo colpa degli allenamenti, quello non è colpa dell'allenatore, perché poi la cosa che a me dà più fastidio sono gli allegri in e gli allegri out. Io ormai lì sono ho il vomito per questa cosa, perché bisogna, cioè, noi questi commenti che facciamo chiaramente tra virgolette sono un gioco, perché parli dell'ultima partita, parli di due partite fa, no? E certo, analizzi quello che vedi. Allora, se noi analizziamo la partita di ieri, hanno torto gli Allegri, perché gli Allegri sono quelli che ti dicono e conta il risultato. Allora, se conta solo il risultato, ieri è andato male. Se analizziamo invece la partita da parte degli Allegri out, ieri non ha senso, perché gli Allegri out sono quelli che ti dicono la Juve non ha un gioco, Allegri e l'anticalcio, e non puoi dire ieri che la Juve non è un gioco, perché quando ti presenti 8 volte davanti alla porta avversaria in maniera limpida vuol dire che hai fatto un'ottima partita.
Allora, quindi, dammi una risposta tecnico-tattica a questa situazione. Molti dicono la Juventus alla fine, quando ha messo il tridente a Chiesa, sono bastati 5 minuti per segnare. Io ti aggiungo, prima con il 3-5-2 abbiamo avuto 4 palle gol incredibili.
Appunto, cioè non è quindi? Allora, non è solo un discorso di schemi. Ieri la Juventus sicuramente ha pressato più alto, ok? Se tu pensi alla terza occasione di Vlahovic, nasce da un press in alto addirittura di Rugani o Locatelli, uno dei due.
Rugani
che va a pressare al limite dell'area avversaria, no? Quindi stiamo parlando, la Juventus così alto raramente pressa. Tanti rinvii del Napoli a vuoto erano perché c'era sempre Osimhen contro Sandro o Rugani e Bremer, ok? Quindi erano sempre due contro uno, e quindi la Juventus ha fatto molto bene anche in quel frangente, anche molto bene le marcature preventive. Quello che non è una questione solo di modulo, ma è una questione di atteggiamento. Quello che invece mi dà l'impressione questa squadra è che ieri, tra virgolette, il 90% dei tifosi juventini si aspettavano una sconfitta sonora dopo, sì, per le assenze che avevamo, perché dobbiamo essere chiari. Io vedevo sui social che stasera 3-1 per il Napoli, stasera 3-0, qua rischiamo di prendere di nuovo 5 e con questa formazione dove vogliamo andare. Quindi la Juventus ieri mi dà l'impressione che ha giocato più leggera, con meno tensione, come nella fase centrale dell'annata, quando veniva una serie di risultati utili e si parlava solo bene della Juventus. La personalità si vede nei momenti difficili, questa squadra purtroppo mi dà l'impressione che dal punto di vista della personalità gli manchi ancora molto. Quindi
tu stai dicendo che, siccome l'allenatore e i giocatori sono gli stessi di tutta quest'annata, un cambio repentino da una parte all'altra dipende solo da una questione mentale.
Solo no, ma la questione mentale fa tanto, Claudio. La questione mentale fa tanto. Io guardo con curiosità mista preoccupazione la partita contro l'Atalanta. Perché questa volta è una partita che tu devi vincere, e quindi le condizioni psicologiche sono molto diverse da quella di Napoli.
Adesso ho capito, quindi tu mi stai dicendo che siccome stavolta giochiamo in casa con l'Atalanta, la dobbiamo vincere, in teoria partiamo favoriti, faremo difesa contropiede.
Non faremo difesa contropiede, ma ho paura che giocheremo faremo molti più errori tecnici nell'impostazione. Ho paura che saremo più timorosi, ho paura che ho quella paura, perché tu se guardi tutta l'annata della Juventus, a parte San Siro con l'Inter, dove però San Siro con l'Inter c'è anche un merito purtroppo di sta squadra che non la posso vedere, ma che quest'anno dà l'impressione di essere molto forte. Ma noi le partite più belle le facciamo contro le squadre forti quest'anno, le partite peggiori le facciamo quando dobbiamo vincere sulla carta. Perché noi contro la Lazio facciamo una gran partita, contro la Roma facciamo una buona partita.
Allora siamo a posto, adesso dobbiamo incontrare le due romane, la Fiorentina, il Milan, l'Atalanta, siamo a posto.
Però se tu vai a vedere dove ha perso i punti la Juventus di differenza?
Con le piccole.
Ne ha perse tante con le piccole.
Hai ragione. Allora approfitto, mi dai il voto ad Allegri e te lo unisco, perché molti chiedono anche in questa partita se Allegri li mette nei ruoli giusti i giocatori. Cosa ha sbagliato con Napoli? Ha cambiato
il
ruolo?
Il voto Allegri di questa partita è 6.5. Senza ombra di dubbio è sufficiente, ma non solo 6. Perché la partita l'ha preparata benissimo. Se no non andavamo a fare questo tipo di partita. Se mi dici il voto di Allegri di febbraio, te l'ho già detto, è 4.
Ok, senti, rimanendo invece alla partita contro Napoli, usciamo da questo vortice in cui siamo piombati per il povero Nonge Bonde. Ha fatto bene Allegri a sostituirlo dopo l'errore, non ha fatto bene, il suo procuratore è intervenuto oggi, ha detto che il ragazzo è tranquillo e sereno e contento, che rispetta l'allenatore, che accetta tutto, che tiene alla Juve, vabbè, le solite frasi di circostanza.
No, allora Claudio, se è stata una sostituzione punitiva come è sembrato, secondo me è stata eccessiva. Se è stata invece una sostituzione tattica, perché lui buttando dentro la quarta punta ha voluto avere un giocatore più di contenimento, ha fatto bene a farla senza guardare in faccia nessuno, perché non è, ci sono altri traumi nella vita che essere sostituito dopo 14 minuti. Però l'impressione, se è stata punitiva, mi è sembrata un po' esagerata, perché ci sono stati, diciamo, in questi anni magari altri che hanno fatto errori più gravi di Nonge, non è che sono stati sostituiti. Alessandro, tra tutti, che ieri ha fatto una gran partita. E bisogna dirlo.
Attenzione, voto ad Alessandro.
No, ieri Alessandro ha fatto una partita sicuramente da 7, perché in fase di impostazione è stato più che utile. E dalla sua parte si usciva sempre puliti, con passaggi ben fatti. Lui ha dato delle palle rasoterra sempre molto veloci, e difficile da intercettare. In fase difensiva ieri Alessandro in nessuna azione pericolosa del Napoli fa errori, quindi io odio quelli che a prescindere dalla simpatia poi giudicano un giocatore, come ieri ha fatto un'ottima partita Locatelli, che è un altro che è un po' nel mirino dei tifosi.
Sì,
in questo
è stata
periodo
un po' discussa. Però ieri la prestazione di Locatelli.
Come?
È stata un po' discussa la partita.
Ma perché la discutono? La discutono perché Locatelli in questo periodo va discusso. Perché ieri guardo la partita, io l'ho riguardata anche con calma la partita, Locatelli, non l'ho solo vista, perché a me piace rivederla anche a freddo le partite, Locatelli fa una buonissima partita. Andatelo a vedere.
Ma nelle due fasi, dici tu, tutte e due?
Sì. Anche in fase di impostazione. Poi, se siamo sempre lì, se te pensi che Locatelli lo paragoni a Pirlo, allora gioca sempre da tre.
Ah, vabbè. certo.
Cioè, bisogna uscire da queste, da questa,
no, no, ma dobbiamo uscire per tutti i giocatori. Come per Vlahovic, in questo momento lo stesso Vlahovic a fine partita ti dice: se io voglio diventare, io dico Haaland, lui non l'ha detto, ma penso che voleva dire una roba così, questi gol li devo fare, se no...
Chiaro, lui però, attenzione anche lì, il voto è sicuramente insufficiente, perché alla fine se tu sbagli 4 gol e sei l'attaccante non ti posso dare una sufficienza, ma è ben distante dalle insufficienze di metà anno, cioè del prima parte dopo l'infortunio, o delle insufficienze dell'anno scorso nel periodo buio di Vlahovic, che non toccava palla. Oggi è un giocatore più che mai vivo. Poi ieri purtroppo è stato un po' sfortunato, perché sai Claudio, se lui avesse fatto il primo gol ieri faceva tripletta,
cioè, ma anche io ho pensato quella cosa lì,
sì.
Invece lui,
per me quello veramente grave, perché qui il palo ha fatto tutto giusto, si vede anche da dietro, mancava 2 centimetri, però obiettivamente lui fa tutto giusto, e quello di testa poteva fare gol sicuramente. Quello grave è il terzo, quello subito dopo l'1-0 del Napoli, quello lì è grave.
Sì, perché lì sei a porta vuota praticamente.
Da quella posizione non puoi non prendere neanche la porta.
Ah no, cioè, quello è vero. Senti, ma alla fine il migliore in campo chi è? Chiesa?
No, migliore in campo per me ieri è stato ancora una volta Bremer, perché ha annullato Osimhen, che ne dicano i napoletani, Osimhen ieri non si è visto, quindi Bremer sicuramente. E Chiesa ha fatto una buona partita e te l'ho detto.
Ma insomma, anche... questo Chiesa lo dobbiamo fare giocare seconda punta, o dobbiamo cambiare il sistema di gioco e metterlo esterno di un attacco a tre?
Allora, a prescindere da tutto, Chiesa rende di più quando è esterno. Poi però ultimamente Chiesa aveva poca gamba, aveva un po' troppa paura, quindi non era più solo una questione di ruolo, perché ci sta che te la seconda punta non ti trovi bene come la punta esterna, ci sta Claudio, sì. Sono due ruoli differenti, però nella stessa maniera tu vedi, quando hai gamba, quando Chiesa a posto, in qualunque posizione del campo, se punta l'avversario gli dà fastidio, ultimamente puntava l'avversario e non era incisivo, perché gli mancava un po' di gamba, no? Quello che si dice, cioè non era esplosivo come suo solito, quindi da questo punto di vista diciamo che poteva sicuramente fare meglio in questo periodo, a prescindere dal ruolo. Poi dove lui rende di più, comunque è sicuramente da punta esterna. Su quello,
senti, ti volevo fare questa domanda finale, mister Gatta, un po' perché sì, me l'hanno sottoposta in tanti queste ultime ore, ma me la sono chiesta anch'io. Questo famoso schema stile basket, quando un tuo giocatore sbaglia il calcio, sì, di rigore, no? Che bisogna quello allenare in settimana, ma perché noi non l'abbiamo pensato quando li sbagliava Vlahovic, no? Cioè...
Lì vedi la differenza la fa l'allenatore. È una battuta chiaramente, che non vorrei che qualcuno la prenda sul serio.
Quindi non si allenano in settimana gli schemi sulle ribattute?
No, non si allenano neanche, che dovrebbe essere scontato che tu sulla ribattuta non dovresti provare. In allenamento non ho mai visto nessuno che prova la ribattuta, i calci di rigore, ragazzi, cioè nessuno, non esiste allenatore, quindi lì è una cosa che è un po' di esperienza. Se tu vedi chi è messo male, mi sembra che Yıldız, che sì, è molto lascia poco spazio, cioè lascia molto spazio tra lui e l'ultimo uomo. Se tu
sì,
vedi,
dovevano stare più chiusi, più serrati.
E lì è un pochettino in esperienza. Poi loro sono partiti da dietro, solo che quando calci il rigore tu sei concentrato a vedere quello che succede. Sicuramente abbiamo fatto una dormita generale su quello.
Diciamo che siamo stati poco reattivi, mettiamola così.
Poco reattivi, molto poco reattivi.
Mister,
però
in chiusura,
l'ultima cosa che ti voglio dire è la precisione, la solerzia, perché quando bisogna fare i complimenti bisogna farli nelle ammonizioni del signor Mariani. Cioè l'ammonizione di Vlahovic è un'ammonizione che bisogna veramente
portare
far
nelle
agli
scuole
arbitri quando iniziano, no? Dire guarda quello che non devi fare, cioè, tu se anche solo gli dai una spintarella, ma quello aveva ricevuto altri due falli e puoi essere ammonito, perché se lo tocchi, e lui aveva già ricevuto due falli e l'inverso del basket, che a 5, a 6 falli esci, adesso se tu ne prendi al terzo ti danno, come una volta, sai, quando giocavamo da pallone nei prati da ragazzini, tre calci d'angolo era un calcio di rigore, qua è tre falli e una munizione.
Sì, però mi sembra che sia una regola che vale solo per la Juve, mi pare di capire.
Sì, no, ma molto, perché sempre che, ripeto, non hanno inciso sulla partita, ma ci sono due ammonizioni nella fase finale per giocatori del Napoli, uno che si arrabbia tantissimo, Allegri, ma che sono, se tu le hai date alla Juve, hai ammonito Vlahovic e poi non ammonisci per quei due falli, cioè, ma veramente vuol dire che tu sei in un altro mondo,
E soprattutto incidono anche per la prossima partita, visto che Vlahovic sarà squalificato contro l'Atalanta.
E quando tu hai in centrale difesa, subito dopo 20 minuti ammonito, comunque, e lui è stato molto bravo e molto intelligente, Bremer, ma sicuramente vai a forte rischio.
Sì, sì, perché comunque giocare con un giallo sulla testa non è mai una bella cosa. Mister Gatta, grazie, la
prossima
già settimana.
Levato, per esempio, come allenatore, no? Quindi avremmo giocato senza Bremer, perché sai che lui quando li ammoniscono li sostituisce. Avrebbe fatto tre sostituzioni alla fine del primo tempo già.
Certo. Mister, grazie, alla prossima.
Ciao Claudio, ciao a tutti.
Grazie, grazie veramente tanto a Mister Gatta. Recuperiamo gli ultimi vocali. Dai, Manuel, forza.
Il discorso è, avete visto, non è colpa dell'allenatore se si mangiano i gol. Non esiste. Non esiste perché, la domanda è, perché non abbiamo giocato così, con questo atteggiamento, come ieri, in tantissime altre partite, Perché? Si tornerà a segnare giocando, magari cambiando allenatore, Luca.
Ok, Luca. Quindi secondo te l'allenatore, che è sempre lo stesso, nelle altre partite gli ha detto di non giocare, mentre a Napoli gli ha detto oggi cambiamo, oggi giochiamo, dai che mi va. Un po' semplicistico, che dici? Sentiamo un altro vocale.
Salve, Luca da Ravenna.
Ciao.
Caro Giuliani, ti stimo tantissimo perché sei...
Ma...
uno che combatte per le battaglie juventine, ci mancherebbe altro.
Ma...
io non sono d'accordo con te solo quando parli che il gioco, il bel gioco, è una cosa soggettiva. Allora, io dopo 40 ore di lavoro mi siedo nel mio bel divano, ho 52 anni, guardo la Juve da sempre. Sinceramente, vedere la Juve giocare bene non mi dispiacerebbe. Tu dici che se uno vuol vedere il bel calcio deve guardare il basket americano. Una volta hai detto anche questo. Ma non è vero, assolutamente.
Non ho mai detto questo.
Il Bologna gioca bene e vince.
Sì.
L'Inter, purtroppo, che io li odio tremendamente, giocano da Dio.
Sì.
Ci sono altre squadre in Serie A che secondo me giocano molto meglio di noi. E sinceramente, questo modo di dire tuo, che non serve niente a giocare bene se poi perdi, non sono d'accordo con te. Perché se giochi bene, arrivi nei risultati.
Però io dico una cosa un po' diversa. Non sei stato attentissimo a tutte le cose che dico. Io del basket non ho mai detto. Io dico che dipende dai giocatori che hai. Sarri, quando era al Napoli, aveva i piccoletti tecnici, faceva Sarri Ball, è arrivato da noi, e per vincere lo scudetto, parole sue, non mie, ha detto che la squadra della Juve inallenabile doveva cambiare anche per lui. Tanto è vero che i famosi 100 palloni che toccava Pjanic non l'ha mai toccato in vita sua. Io dico che, Allegri o non Allegri, quando Allegri ha avuto dei grandi giocatori abbiamo giocato bene, quando non, bene per come intendi tu evidentemente, quando non li ha deve fare anche lui di necessità virtù, ma come tutti gli allenatori. Thiago Motta gioca bene con il Bologna, che ha 10 punti da noi e non deve vincere il campionato. Quando giocherà e allenerà una grande squadra, senza grandi giocatori ma con dei giovani, vedremo cosa farà. Se continuerà a fare quel tipo di calcio, lo modellerà un po', perché il bravo allenatore è quello che è in grado di cambiare. Dopodiché è una filosofia di calcio, che la mia evidentemente è diversa dalla tua, ma non dico che la mia è giusta e la tua è sbagliata o viceversa. Io ti ho detto, non ho detto che non serve giocare bene se non si vince, ho detto che se io gioco bene e perdo, non sono per niente contento. Preferirei giocare meno bene e vincere. Poi siccome quest'anno abbiamo anche giocato meno bene, ma non abbiamo vinto, non va bene neanche quello. Io mi approccio alla partita di calcio perché mi diverto se vinco, ma è un mio modo di vedere il calcio. Tu hai tutto il diritto di averlo completamente opposto. Molto semplice, sono visioni diverse. Quello che non vediamo mai diversamente è Radio Bianconera, quindi adesso i due Bianconero, noi ci vediamo domani. Ciao Manuel!
Ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.